Allora, la prima cosa da spiegare riguarda ancora il funzionamento del Consiglio. Vi dicevo, il Consiglio è considerato l'organo legislativo, è stato l'organo legislativo fino al Trattato di Maastricht, Trattato 1, Trattato di Maastricht, finché il Parlamento non ha acquisito uno status parlamentare in senso proprio. Grazie, Luigi. Forse questo. Ce la fa? Non riesco ancora a produrre energia da sola, ma forse c'è una fresca. Se non c'è più di parlare, forse serve la, non so neanche quella, c'è più per la sedia. Entra così. Ce la fa? Aspetta. Grazie. Sì, è dubbio che funziona tutta la raffineria. Ovviamente, essendo l'organo su cui gravita il potere legislativo e il potere decisionale, è anche un organo particolarmente operato di lavoro. Notate che poi i lavoratori, cioè i membri del Consiglio, sono ministri, per cui si suppone che abbiano qualcosina da fare nei loro paesi. Di conseguenza si è strutturato un sistema di istruzione delle questioni che vanno in Consiglio, che è un sistema piuttosto efficiente, senza il quale non si capisce come funziona il Consiglio. Questo sistema gravita sul cosiddetto COREPER. Sono troppo vicino, non so. Si vede? Vede, sono pagine scaricate direttamente da internet, per cui c'è l'icona del palazzo e così via. Mi scuso della cosa buffa, ma era troppo comodo. Tra l'altro, questo vi indica quanto si può provare già in rete. La comunità europea è ricca di documentazione, pagine esplicative e così via. Per esempio la foto di Buttiglione che legge, che è stata sui giornali con l'ABC dell'Unione Europea, dell'ABC è un libro che si scarica da internet, è un libricino, una dispensa in sostanza, che spiega agli ignari che cos'è la comunità europea, che un commissario ha bisogno di leggerlo, è indicativo. Il COREPER è il comitato dei rappresentanti permanenti, uno dei posti più ambiti dei giovani giuristi. Ogni paese ha una rappresentanza diplomatica presso gli organi comunitari e questa rappresentanza poi manda una serie di persone a formare questo comitato, che è un comitato permanente. È responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il COREPER prepara tutti i consigli settoriali e su tutte le materie di competenza dell'Unione, compresi i settori della politica estera, eccetera. L'unica eccezione è costituita dal Consiglio di Agricoltura, che di norma viene preparato da comitati speciali di agricoltura. Questo per una vecchia tradizione, l'agricoltura era una politica a sé inizialmente, ed è rimasta una politica a sé. Vedete che poi il COREPER si divide in due. Il COREPER 2 riguarda le questioni istituzionali, le relazioni esterne, l'economia e la giustizia, mentre il correttore per uno riguarda i settori più tecnici e più operativi. Poi ci sono i gruppo antici e il gruppo Martens, che sono gruppi poi organizzati intorno alle cose, probabilmente sono cose appunto caricate da internet. Perché è importante il CORREPER? Il CORREPER non è importante, è cruciale, perché è composto da tecnici, e non da politici. Di conseguenza l'attività istruttoria del Consiglio è fatto da tecnici. Questi tecnici hanno la casacca del loro paese, esplicita, hanno delle direttive sugli obiettivi da raggiungere e così via, ma hanno una preparazione tecnica e preparano cose che spesso il Consiglio dei Ministri non capirebbe. Pensate, se voi aprite qualsiasi gazzetta ufficiale della comunità, vi trovate direttive complessissime che riguardano la polizia veterinaria, le malattie dei bovini, i parassiti della babbietola, i coefficienti di inquinamento delle acque e così via. Lo standard dei trasporti, la considerazione dei prodotti, la misura delle mozzarelle, gli ingredienti della pizza. Voi immaginate un consiglio di ministri che si mette a discutere sugli ingredienti che sto io dell'Emmental? Penso. Questo viene preparato da organi tecnici. A valle del CORREPER, e forse da qualche parte potrebbe trovare anche un vecchio lucido, c'è un complicatissimo sistema di comitati tecnici, la cosiddetta comitologia. Non ve lo leggo neanche, guardatelo voi, perché la comitologia è una delle cose sommerse del sistema comunitario. Intorno alla comunità, come sapete, si dicono tante sciocchezze. Una delle sciocchezze normali è che la comunità sia un gigante burocratico. È assolutamente una sciocchezza. La comunità ha circa 20.000 dipendenti, diciamo un po' meno della regione Lombardia. Credo che l'Emilia Romagna ne abbia più o meno una cosa di cioè, è come burocrazia equivalente all'amministrazione di una regione italiana. Di questi un pezzo, diciamo 4.500 più o meno sono nel Consiglio, no, questi sono nel Parlamento, 2.500, i numeri non sono per controllare, sono nel Consiglio, e il resto stanno in commissione. E più o meno ci siamo, più o meno gli altri sono in commissione. C'è da dire però che attorno alla comunità gravitano circa 250 comitati tecnici. Cosa sono i comitati tecnici? Sono comitati incaricati dal Consiglio di preparare le bozze tecniche delle cose. Per esempio, c'è un comitato, adesso non so perché punto del lavoro, perché non ne sono occupato da anni, che stava cercando di raggiungere degli accordi comunitari sui materiali di costruzione, sulla misura di mattone, su come si fanno le traverse e così via. Questo per rendere più omogeneo il mercato e consentire di far circolare merci. Perché se le regole dei diritti sono diverse da paese a paese, questo dipende anche dai prodotti diritti. E quindi una certa tendenza a cambiare le regole, per esempio impostare regole non analogiche ma di risultato. Per fare un esempio, i nostri regolamenti e diritti in Italia hanno una serie di norme che sono stupide, legate all'antichità. Per esempio, voi sapete qual è la misura delle rampe delle scale? La misura delle rampe delle scale è quella necessaria per portare giù la cassa da notte. uno può dire, e se io cambio un sistema e la casa della morte sono scivolo che non la giro di strada, posso cambiare le misure delle scale? No. Perché le regole sono fatte così. Le misure delle finestre sono una proiezione dell'area della stanza. Sono una serie di vecchie regole. Queste vecchie regole ovviamente bloccano i processi innovativi del diritto, ma bloccano anche le merci. Se in Finlandia inventano un sistema di luci artificiali assolutamente uguali a quelle naturali, questo cambia le regole edilizie. Se le regole edilizie interne continuano ad essere legate alla superficie vetrata, che magari dietro c'è la nebbia permanente, in Italia non si possono importare quei nuovi prodotti della Finlandia e questo crea forzatura di mercato. Allora questi gruppi tecnici lavorano su settori tecnici, per esempio sulle questioni prestazionali dell'edilizia, come si calcola il lume e la luminosità di una stanza senza avere la questione della proiezione da parete vetrata, ma con altri sistemi tecnologici. Il risultato è una certa luminosità, come lo si raggiunge è una questione tecnologica. E queste questioni tecnologiche ovviamente non possono essere decise da un Consiglio dei Ministri in cui va i ministri dei 25 paesi dicono adesso cominciamo a discutere come si costruisce la luminosità di una stanza o la lunghezza delle pareti delle scale, una serie di cose che riguardano il processo di decisione. Questi 250 comitati non sono burocrazia comunitaria, sono tecnici mandati dai singoli paesi che si riuniscono poi un po' in caso di loro si auto-organizzano e poi producono i dossier che vengono passati alla commissione o vengono passati al comitato. C'è un enorme lavoro sotterraneo piuttosto incontrollabile perché si svolge in sede tecnica e non in sede politica. Il nostro sistema istituzionale va sempre a mettere sotto controllo la decisione politica, difficilmente mette sotto controllo la decisione tecnica. Ma a un certo punto la decisione tecnica deve essere approvata dalla politica. Allora il Coreper serve un po' per questo modo. Acquisisce tutti i lavori dei comitati, in linea di massima funzione così, perché poi bisogna vedere sezione per sezione, e poi il Coreper lo travasa al Consiglio. Lo travasa in maniera così importante che addirittura l'ordine del giorno del Consiglio è diviso in due parti. C'è una prima parte su cui il Coreper ha raggiunto accordi interni e una seconda parte in cui invece gli accordi non si sono formati. Nella prassi del Consiglio, quando il Coreper raggiunge un accordo, la questione viene approvata senza neanche discussione. Noi stiamo discutendo maggioranza, unanimità, eccetera, ma in realtà il Consiglio apre l'ordine del giorno e dice punto A, il Coreper ha già raggiunto un accordo su queste questioni. Direttiva sulla mozzarella, direttiva sulle finestre e così via. Ci sono problemi? Nessuno solleva problemi perché nessuno dei ministri probabilmente neanche ha fatto il dossier. Il proprio esperto che sta al Coreper, il proprio funzionario che sta al Coreper, ha detto tutto tranquillo e dice non ci sono problemi. Approvato. E in 10 minuti si approva un pacco di norme. Norme che sono state preparate in sede tecnica, discusse in sede, diciamo, tecnico-politica, qua ci stanno ambasciatori e rappresentanti giuridici e rappresentanti comunque tecnici del governo. Qui c'è la trattativa anche dura spesso. Dopodiché, una volta che qui si raggiunge un accordo, il Consiglio approva senza discussione. Il Consiglio comincia a discutere se il Coreper invece di mettere nell'ordine del giorno punto A lo mette nel punto B, sulle questioni ancora aperte, su cui non c'è un accordo nel Coreper. Allora vedete come poi le cose siano sempre un po' diverse da come ci vengono vendute dei libri. Noi perdiamo un sacco di tempo a parlare del sistema di maggioranza e del voto ponderato e dell'unanimità e così via. Però dobbiamo tenere presente che questo ovviamente è un problema, è un problema soprattutto sulle scelte politiche, ma che in realtà la comunità ha un sistema decisionale molto complesso che più delle volte non passa per voti, ma passa semplicemente per trattative preformate rispetto alle decisioni politiche. Questo vi spiega anche perché la comunità abbia legiferato abbondantemente, in maniera anche sorprendente, negli anni in cui il compromesso di Lussemburgo la obbligava all'unanimità. Perché questo è apparentemente una contraddizione. Se noi leggiamo gli articoli scritti a commento dei lavori della Convenzione per la Costituzione Europea e sentiamo i discorsi dei politici e i discorsi di Romano Prodi e così via, siamo indotti a ritenere che il vero nodo della Costituzione Europea fosse la difficoltà di far decidere 25 paesi. E questo è indubbiamente un nodo. L'idea che ci siano maggioranze molto forti, se non l'unanimità con 25 paesi, è l'idea di una comunità che non avrà un decollo politico. È ovvio. Sulle grosse questioni politiche sarà difficilissimo raggiungere un accordo. Su questo non si piove. C'è da dire però che la comunità è cresciuta senza grosse decisioni politiche. Il lucido che dimostravo ieri della lentezza dei progressi dei trattati, no? Della, come dire, della lentezza della comunità a cambiare se stessa, a prendere decisioni, è abbastanza indicativo. In tutti questi anni qua la comunità, quindi diciamo al fatto unico, la comunità ha deciso all'unanimità. Però noi non sappiamo, almeno io non so, e non so se c'è qualcuno che lo sappia, quante volte sia stato esercitato il diritto di preferenza. Quante volte la comunità si trova di fronte a problemi che hanno una tale rilevanza politica da meritare una discussione, una lacerazione, paesi che usano il veto, che prepigiano il freno e così via. Certo, sulla Turchia, l'allargamento della Turchia sarà sicuramente una decisione difficile e ci sono anche decisioni molto più piccole, molto difficili. Però non è che questo sia un sistema che blocca sempre le decisioni. In questi anni, in questi 20 anni qui, quasi 30 anni, possiamo dire 30 anni, 57-87 sono 30 anni, la comunità ha costruito un ordinamento enorme e l'ha costruito tramite un canale che è un canale di bassa politicità e di conseguenza di bassa conflittualità. Noi non riusciamo a capire la realtà della comunità se siamo a guardare soltanto l'aspetto costituzionale del procedimento decisionale. La macchina è molto più complessa. In quei 30 anni non si sono sbloccate alcune questioni, non si è deciso nulla sulla comunità, sulla politica estera, la comunità non riesce a raggiungere l'accordo sulla questione dell'Iraq, la comunità non riesce a raggiungere l'accordo sulla questione di come si regola l'immigrazione e così via, grossi nodi politici su cui non c'è d'accordo, si fanno i vertici tra i capi di stato di governo, si discute, eccetera, ma non c'è d'accordo politico, sono grossi nodi. Ma sotto questi nodi c'è una quantità enorme di normative che viene approvata senza problemi. E tra l'altro il sistema dell'unanimità è un sistema da questo punto di vista molto efficiente. E vi spiego perché questo è uno dei nodi che bisogna riuscire a capire e sciogliere. disco a mettere insieme questi due lucidi che mi hanno fatto tornare stamattina. E forse riesco a farmi sentire. Ma questo è vero. Le ho messo su due colonne, il vecchio passato e il passato attuale, così è consolidato. Questa è la norma sul ravvicinamento. Il vecchio stupido centro, qui per pure aggiunto il 100A, quindi di quando 95, c'è la numerazione del nuovo trattato che è diversa da quello originale. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, leggo il vecchio testo e il nuovo tra piccolissime varianti, stabilisce direttive volte all'avvicinamento delle posizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano incidenza sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. Ora vedete, questa norma si unisce a un'altra norma, che è questa. Una delle norme finali del trattato, ex 235. Quando un'azione della comunità risulti necessaria per raggiungere il funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione per luogo richiesti, il Consiglio, deliberando l'unanimità, su proposta della Commissione, dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso. Ora, perché queste due disposizioni sono di cruciale importanza? Stanno così? Ah, mi fa. Molto importante. Sono di cruciale importanza perché mi stanno a dimostrare due cose. Primo, qualcuno di voi è in grado di spiegarmi che rapporto c'è tra queste due disposizioni e il principio di attribuzione? Dicasi il principio di attribuzione, la regola per cui in un'organizzazione internazionale le attribuzioni da essa esercitabili sono solo quelle esplicitamente ad essa attribuite dal trattato istitutivo. Deroga dal principio della sovranità, dal principio di onnipotenza dello Stato, carattere derogatorio, cioè eccezionale, dei poteri conferiti alle organizzazioni internazionali, principio di interpretazione restrittiva delle attribuzioni stesse medesime. Siete? Bene. Questa che cos'è? L'attribuzione? Di che cosa? Di poteri definiti? Certo. Come dire, tu puoi fare soltanto spaghetti, risotti e tortellini. Però puoi fare anche tutto quell'altro che serve se vuole di fare. Voi capite che queste sono due norme che stanno due parti del trattato, di cui una tocca un problema, il ravvicinamento, l'armonizzazione, e l'altra è una norma finale. Questa norma è una norma che dice la comunità può aver bisogno non di imporre regole comuni ai paesi, ma cercare di ravvicinare la legislazione dei paesi perché questo facilita gli scambi, i commerci, eccetera. Non siamo in grado nel 57 di prevedere il futuro e di prevedere tutte le ipotesi in cui il ravvicinamento può essere necessario. Ma il ravvicinamento è stato necessario in settori fondamentali. Il diritto societario, come si fanno le società per azioni, è diventato una materia di ravvicinamento, perché ci sono le garanzie degli azionisti, la trasparenza e così via. Gli appalti pubblici sono diventati materia di ravvicinamento, perché le imprese hanno come loro committente in tutta Europa innanzitutto lo Stato e gli enti pubblici, infatti le imprese di costruzione. Costruiscono anche per la fine in mondo, ma le imprese di costruzione costruiscono anche i ponti, no? a cui questo interesse italiano per compiti di Messina, perché pare che dietro ci sia così di costruzione, chiede che Lunardi è un cattivo maligno. Però pensate che cosa significa costruire un sistema autostradale. La stessa comunità europea ha dei piani di trasporti di scala europea. Ora, come si può immaginare che il sistema dei contratti pubblici non abbia bisogno di armonizzazione? Se le normative dei paesi non sono armonizzate, non si avvicinano, le imprese diventano matte, perché per costruire in ogni paese devono guardare norme diverse. La compravendita, un tipico contratto di diritto privato, è ormai oggetto di armonizzazione, perché è necessario per il commercio nella comunità. Capite? Noi sto parlando di uno dei pilastri del diritto amministrativo, i contratti pubblici, e di alcuni pilastri del diritto civile, contratti o vendita, società. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Su queste cose la comunità ha carta bianca e una condizione, due condizioni. La prima condizione è che lo faccia con direttive, cioè o vengono normative quadro che devono poi armonizzare la disciplina nazionale, ma in questo parleremo oggi quando parleremo delle fonti. La seconda condizione è che lo faccia all'unanimità. Il principio di unanimità è la condizione per esercitare poteri non enumerati. Se ha da disciplinare il pomodoro lo può fare la maggioranza, ma se ha da armonizzare settori nuovi lo fa all'unanimità. Vi dicevo ieri, il principio della attribuzione ci porta alla base giuridica, alla ricerca della base giuridica. Per decine d'anni la base giuridica è stato un non problema. Forse voi sapete che tutti gli atti della comunità sono motivati, al contrario delle leggi e ordinamenti interni che non sono mai motivate, almeno in Europa, gli atti normativi della comunità hanno una lunga motivazione. In questa motivazione il primo punto è l'indicazione della base giuridica in base a cui opera la comunità. Di recente la base giuridica è diventata un problema di conflittualità. Voi trovate spessissimo causa della Corte di Giustizia, per esempio Parlamento più Commissione contro Consiglio. Cause tra organi della comunità. Che vi dà già l'idea di un sistema altro rispetto alle nostre bellissime tre dimensioni, no? All'interno della dimensione di tipo internazionale non avrebbe senso un conflitto tra organi, essendo tutti basati sul principio intergovernativo. Unanimità e rappresentanza di Stato. All'interno della dimensione statuale i conflitti degli organi sono all'ordine del giorno. Qui la conflittualità dipende dal fatto che la base giuridica individua procedimenti, diversi modi di coinvolgimento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio. Poi in questo si inseriscono anche gli Stati membri. Il Consiglio prende una direttiva sui tabacchi, sulla pubblicità dei tabacchi, il Parlamento dice no caro, non la potevi prendere tu, ma dovevi passare su un certo procedimento che li coinvolge. E alcuni stati dicono no cari, questa direttiva a noi non va bene, l'avete messo in minoranza, ma quella è una cosa che non si doveva decidere a maggioranza o all'unanimità. E si crea questa conflittualità che ha come suo epicentro la base giuridica, perché se la convenzione agisce in nome del mercato, può agire con il principio di maggioranza. Scusate, se il Consiglio dice per il mercato, la sua base giuridica prevede la maggioranza. Se invece agisce per la tutela della salute, ci vuole l'unanimità, perché è prescritto dal trattato, perché il meccanismo di attribuzione in base giuridica differenzia i procedimenti di maggioranza, eccetera. Oggi un bel pezzo della conflittualità tra la Corte Costituzionale, tra di fronte alla Corte di Giustizia, è organi tra di loro e stati contro organi. E si discute sulla base giuridica, perché la base giuridica specializza strumenti, direttive e altro, maggioranze e procedimenti. Io ti contesto la tua decisione perché tu mi stai mandando un regolamento dove avevi invece per la base giuridica solo il potere di fare una direttiva. Io ti contesto la decisione perché la base giuridica prevedeva che so io l'unanimità e invece la maggioranza qualificata. Io ti contesto il tuo atto perché la base giuridica prevedeva un procedimento di codecisione e non quello di cooperazione. Questo è un paratimitico diretto per il coinvolgimento della Commissione, ma soprattutto del Parlamento. Questo è una novità. Novità negli ultimi anni. Diciamo da metà anni 90, poi vedremo perché. Prima il problema non si poneva. Perché? Per semplice fatto che gli organi della comunità agivano all'unanimità. Quando si agisce all'unanimità si dimentica il diritto. Quando si vuole bene, si dimentica il diritto. E quando si vuole male che si vuole diritto, è la regola di soluzione del conflitto. Allora finché la comunità si era costretta a lavorare in base alla regola di unanimità, non c'erano conflitti, nessuno andava a occuparsi della base giuridica, per semplice fatto che tutti d'accordo si faceva, punto e basta. Ma se tutti d'accordo si faceva, punto e basta, anche il principio di attribuzione veniva messo in cantina. Non c'è l'attribuzione degli organi della comunità. E chi ce lo contesta? Siamo sei paesi, siamo tutti d'accordo a fare una certa operazione, il trattato che noi abbiamo istituito non prevede questa competenza, ma noi ce ne sofficiamo. Per semplice fatto che non abbiamo un conto interessato, e d'accordo decidiamo di fare quell'operazione. Il principio della divinità, che è una debolezza in termini di velocità di decisione, è un'enorme forza nel senso di liberarsi dell'involucro giuridico. Capite? Queste, d'altra parte, sono le due porte legali. Per cui anche quando il privato volesse contestare il potere della comunità, perché poi c'è il privato, il quale può trovarsi colpito dagli atti della comunità, e dice il privato, in base a quale base giuridica tu hai agito? Ma la Corte di Giustizia, vedremo questa parte del corso come si va alla Corte di Giustizia, e dice io contesto la direttiva assunta che sto io sulla compravendita perché non è competenza, non è attribuzione della comunità. Nessuno degli organi della comunità solleva la questione perché non c'è interesse, nessuno dei stati membri solleva la questione perché sono unanimi. Ma il privato che è danneggiato perché gli costa dare per esempio un anno più di garanzia invece del solito anno, perché ormai due anni di garanzia perché è stabilita la direttiva comunitaria, il privato vuol dire questo mi danneggia e io impugno la direttiva che mi obbliga a raddoppiare la garanzia per il semplice fatto che questa direttiva è assunta fuori dalla base giuridica. Ecco che allora scatta questo. Qui abbiamo due basi giuridiche, il ravvicinamento e i poteri impliciti. C'è una precisa direttiva comunitaria che mi impone di prendere un caffè.